E siamo in piedi giusto un momento ora per la preghiera. Quanti qui dentro hanno una richiesta sul loro cuore che vorreste che Dio facesse qualcosa di speciale per voi in questa convenzione? Chiniamo ora i nostri capi a Lui. Padre Celeste, siamo un popolo privilegiato per essere qui raccolti insieme nel nome del Signore Gesù, in un paese libero, dove finora possiamo adorarti secondo i dettami della nostra coscienza. E preghiamo, Padre, che questo rimanga a lungo e al presente possiamo trarre profitto di questo grande privilegio che abbiamo e possiamo noi mettere tutto il nostro cuore nel servizio stasera per adorarti, affinché possa essere detto che Dio era nel mezzo di noi stasera, benedicendo il suo popolo. Salva ogni anima perduta che sta qui dentro stasera, Signore, ed ogni apostata possano essere ritornare alla casa di Dio. E prego affinché ogni persona malata possa essere guarita, gli afflitti possano camminare, ed i ciechi vedere, i sordi udire. Lode e gloria siano date a Gesù Cristo in mezzo al suo popolo. Possa ciò essere ricordato a lungo, Signore, perché ci siamo riuniti insieme e abbiamo chiesto nel nome di Gesù queste benedizioni. Amen. Potete sedervi. In qualche modo, nel venire a Ramadan, sembra sempre come ritornare a casa, in un certo senso, perché sono stato qui così tanto che io penso che debbano proprio cominciare a conoscermi. E ne sono lieto, perché ho trovato un eccellente gruppo di persone a questi Ramadan. Quello in Tucson e questo qui sono stati molto gentili con noi, consentendoci di avere i servizi. Non molto tempo fa ebbi un mio proprio servizio giù a Ramadan e il manager non vuole neanche farmi pagare per l'affitto dell'edificio. Quello fu veramente gentile. Lo ricordo pure quando attraverso i paesi ora. Quelli che sono stati buoni verso la famiglia di Dio. Ora, abbiamo avuto fin da domenica sera o piuttosto domenica pomeriggio dei momenti meravigliosi nel Signore, o almeno li ho avuti io. Ho avuto un momento meraviglioso godendo delle sue benedizioni, la comunione dello Spirito Santo col suo popolo. Mi piace ricordare che insieme adoriamo Dio. Tu sei un attributo di Dio, parte di Dio, quando diventi figlio e la figlia di Dio. E Dio è in te, disponendo la sua volontà se gliela lascerai compiere. Perciò speriamo stasera che ogni persona voglia dimenticarsi delle cose che sono state nei giorni e buttare tutto da parte e mettere proprio i nostri cuori proprio ora nel servizio. Non soltanto in questa sera, ma nella prossima convenzione. Senza dubbio molti delegati si sono radunati e vedo degli altri stasera sul podio che si radunano per la convenzione che comincia domani. E domando alle persone che sono qui per il risveglio che abbiamo appena avuto che se tutto ciò è possibile vorrei che restiate di nuovo per la convenzione. Avremo degli eccellenti oratori che sono messi in lista, un fratello non è riuscito a venire ma abbiamo molti che saranno qui per prendere il suo posto. Io stesso voglio essere nell'intera convenzione per godere di questa comunione. Sapete, quando arriviamo quassù con i ministri e parliamo e distribuiamo sempre alla gente ogni cosa che c'è in noi. Ho predicato una volta a un soggetto dove Gesù disse: osservate un giglio, come essi né faticano né filano, eppure io vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non era adornato in modo simile. E mi accorgo che il giglio deve crescere giorno e notte, filare, faticare per rendere se stesso raggiante, tuttavia non ne ottiene alcuna benedizione per sé. Egli si apre e il passante odora il suo profumo. L'ape prende il miele dritto al cuore e distribuisce ogni cosa che sa fatica a prendere. E io chiamo il mio messaggio il reverendo signor Giglio. Così, questo è piuttosto un testo insolito, ma è che i ministri distribuiscono se stessi al popolo. Ed è dunque bene di sedere semplicemente ad ascoltare altri, come scaldarsi vicino al fuoco. Ci piace sedere sotto la fiamma del fuoco di ogni altro e riscaldare i nostri cuori col Vangelo che i nostri fratelli predicano al popolo. E sono riconoscente di avere questa opportunità di farlo. Ed ora Confido stasera. Billy mi ha detto che ha distribuito biglietti di preghiera in tutto e per tutto e non potremmo tenere una fila di preghiera qua sul Serovesimo. Vedete, dovreste uscire intorno là attraverso la sala buia e salire in questa direzione. E voi inciampereste su ogni cosa per arrivare qui. Gli afflitti e gli zoppi in fallo sarebbe una terribile condizione. Ma non sappiamo cosa possa fare il nostro Signore. Potrebbe scendere dritto in mezzo a noi stasera e guarire ciascuno che è qui, ogni malattia. Oh, vorrei vedere piuttosto quello che tutte le file di preghiera che abbia mai avuto in vita mia. Proprio vedere la sovranità di Dio scendere in mezzo ai suoi figlioli obbedienti. Mi piace sempre. Di solito, se avete qualche contatto personale con la gente, come potrebbe essere l'imposizione delle mani, non ritengo che troppi lo farebbero e ne direbbero: un certo determinato ministro mi ha imposto le mani, gloria a Dio, questo fa quindi che le persone guardino quel ministro. Ma se si può solo stare qui, predicare la parola e lasciare che lo Spirito Santo guarisca ognuno, allora è assolutamente soltanto la grazia di Dio. E allora Dio ottiene tutta la lode, la gloria e nessuna ombra di nulla per nessun altro. Ecco la maniera in cui io, nel mio ministero, il motivo per cui non arrivo a molti è, a meno che ieri sera abbiamo cercato di pregare per quanti abbiamo potuto per l'imposizione delle mani, e di solito di sera, che forse proprio lo Spirito Santo viene dritto in mezzo a noi e va, inizia a manifestarsi facendosi conoscere in mezzo a noi. E poi con ciò, penso che sia reale, quando Egli forse lo pone a sovranità, vedete, non posso dire ora quest'uomo, questa donna o quel bambino, vedete, lo Spirito Santo si muove fuori nell'edificio e parla a chiunque Egli vuole parlare. Vedete, quello è sovrano. Ed allora questo porta alla conoscenza, perché è una promessa di Dio e quella reca la conoscenza sovrana di Dio e porta anche la sua presenza in mezzo a noi. Dovremmo vederlo e rallegrarci e non importa, voi dite, bene, ero paralizzato nella mano, stavo là ieri sera, io non mi sono sentito affatto meglio, quello non ha niente a che fare con ciò. Per voi è già compiuto. Non guardate alla vostra mano allora, guardate ad una promessa, vedete, e perciò non potete dire, bene, fratello tal dei tali, non ha pregato a preghiera della fede, così, cos'ha? È la presenza del Signore che vi ha dato fede, vedete, e allora Egli ha inviato la sua parola e li ha guariti. Ora, ieri sera io ho spezzato di nuovo la mia promessa e di certo cercherò di mantenerla stasera, se posso. Ed ora qualcuno ha detto, non sei rimasto sul tuo testo ieri sera? No, non l'ho fatto, perché vi dirò la causa, dovevo predicare su un soggetto, ora ho dimenticato proprio quale, ma Dio è ricco in misericordia. E mi sono messo a cercare di spiegare come mai Paolo, parlandola, disse, noi che eravamo nei tempi passati, un tempo, qualche altro tempo che è ora, noi che eravamo morti nel peccato e nelle trasgressioni, quali Dio ha vivificato, ha resi viventi. Ora vedete, prima che qualcosa possa essere vivificata, ci deve essere qualcosa là tramite cui essere vivificata, proprio così. Perciò vedete, se eravate nella preconoscenza di Dio, allora diventate una parte di Dio e la sola maniera in cui potete essere un figlio, una figlia di Dio è che dovevate essere una parte di Dio e Dio senza di voi non è completo. Deve esserlo, proprio così, perché ce n'è una, solo una risorsa di vita eterna e quella è Dio e Lui solo ha vita eterna, vedete? Ora, e voi eravate una parte di Lui poiché siete un attributo, anzi nel suo pensiero, nel principio. E quello, poiché Egli vi pensò nel principio, ciò dà quel piccolo strappo verso di Lui, ecco ciò che deve essere vivificato. Alcuni di loro non saranno mai vivificati e semplicemente non ce l'hanno, questo è tutto. Proprio come se mettesse un chicco di grano nel terreno, non ha, quanto mai fosse bello, se non ha il germe di vita in sé non può mai essere vivificato. Ma deve esserci prima quel germe di vita. E io ho quella storiella di quell'aquila che camminava con le galline e i pulcini perché si era schiusa ed era nata là. E tuttavia non si sentiva proprio mai come quei pulcini. E sapete, quando la sua mamma passò e gridò, e udì una voce che gli sembrava molto buona, perché ricordate, egli era un'aquila, tanto per cominciare. Doveva semplicemente arrivare a trovare se stessa, per trovare il suo posto. Ed ecco la condizione in cui si trova ogni credente. Non sei nato per questo mondo, sei stato creato all'immagine di Dio per essere un figlio di Dio e non appartieni a questo cortile di polli qua fuori. Sei un'aquila. E sapete, mi sono afferrato a quell'aquila e non sono riuscito a riportare i miei piedi a terra, così mi sono messo semplicemente, ho allungato troppo e ho dimenticato qual era il mio testo e ho perso i miei appunti ed ogni altra cosa e stavo trascorrendo un terribile tempo. Ma ecco cos'era, era semplicemente su quell'aquila. Ora, possa quell'aquila, Dio, sapete, Dio paragona i suoi profeti ad aquile ed egli chiama se stesso un'aquila. Egli è l'aquila Geova, l'aquila papà. E la ragione per cui lo fa, un'aquila può volare più in alto di ogni uccello che ci sia. E per il fatto che è composto diversamente da ogni altro uccello, ora non costruisce il suo nido sul terreno come i polli e così via, ma si porta in alto per costruire il suo nido. E un'altra cosa, egli è un uccello di corporatura speciale. Ora, se un falco, un corvo, una poiana o qualsiasi altro uccello cercasse di seguirlo lassù nel cielo, si disintegrerebbe. Non è fatto per questo. Egli deve essere una persona speciale per andare lassù. Le sue penne sono più salde di qualsiasi altro volatile e il suo occhio è più acuto di qualsiasi altro uccello. E tanto più alto va, più lontano può vedere. Ebbene, alcuni di quegli uccelli, quando arrivano tanto in alto quanto si ritiene siano, diventano ciechi come un pipistrello. E questa è la condizione che... Ebbene, quando lasciano quel credo, non sanno nulla di più riguardo a ciò. I giorni dei miracoli sono passati, perché non riescono a vederlo, ma le aquile possono entrare nei cieli del cielo, lassù. Che bene fa arrivare lassù se non potete vedere? Oh, sono così felice di essere uno di loro e di essere ora associato con un'intera nidiata di essi. Volgiamoci nel Vecchio Testamento al libro dei Proverbi, scritto da Salomone, uno dei più saggi uomini nel mondo all'infuori del nostro Signore Gesù. Ma egli non era esattamente come Salomone, tanto che Salomone era un uomo partorito da una donna e fu generato da un padre terreno, Davide. Però Gesù era un figlio nato da una vergine e non era del tutto un uomo, ma egli era Dio. Di Dio uomo. Ed egli era più che un uomo. Egli era un uomo extra. Vedete, ma Salomone era semplicemente un uomo come te e me e chiese a Dio sapienza per amministrare il suo regno ed egli ebbe un dono di sapienza, l'uomo più accorto che abbiamo mai conosciuto all'infuori del nostro Signore. Scrisse i Proverbi e penso che siano molto buoni. E ci volgeremo dunque al libro di Proverbi, il primo capitolo, o piuttosto il secondo capitolo e i primi pochi versetti dei Proverbi. Cominciando con l'uno. Proverbi 2, cominciando con l'uno. La continuazione di Salomone che consiglia ai suoi figli. Figlio mio, se riceverai... mi dispiace, è Proverbi 3, 1. Mi dispiace, ho guardato qui sul mio libro e vedo che è Proverbi 3 invece di... 1 o 2, mi dispiace, Proverbi 3, 1. Figliol mio, non dimenticare il mio insegnamento e il cuor tuo guardi i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghezza di giorni ed anni di vita e saranno di prosperità. Benignità e verità non ti abbandoneranno. Legateli sulla gola, scrivile sulle tavole del tuo cuore. Così tu troverai grazia e buon senno appo Dio ed appo agli uomini. Confidati nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti nella tua comprensione. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli addirizzerà il tuo sentiero. Oh, penso che sia la scrittura più bella. Ora voglio prendere per un testo il quinto versetto. Non ti appoggiare alla tua propria comprensione. Ora, questo è un testo molto strano per il giorno in cui viviamo, perché l'enfasi oggi viene certamente posta sull'istruzione e sulla nostra propria comprensione delle cose. Il giorno dell'apprendimento. Ma scopriamo qui che Questa strana affermazione, come altre scritture, ha il suo posto. E confidiamo che Dio ci farà vedere dov'è il posto. Oggi inviamo a scuola i nostri figli per avere comprensione. Poi, dopo che hanno terminato le scuole medie, li inviamo alla scuola superiore per una migliore comprensione della conoscenza. E poi, dopo che hanno terminato là, alcuni figlioli sono anche abbastanza fortunati da essere ammessi all'università e passano per l'università per completare la loro istruzione e la loro comprensione della conoscenza. Ciò che hanno acquisito di molte volte per ottenere un impiego dovete avere al minimo una cultura di scuola superiore o un'istruzione universitaria e così via. Non di meno, il saggio Salomone ci disse questo, di non appoggiarsi a ciò, neppure alla nostra propria comprensione. Non imparare da queste cose. Poiché ci chiediamo la ragione che egli direbbe una tale cosa come questa, cioè che la causa di ciò è che usualmente la nostra moderna comprensione è di solito la sapienza dell'uomo, la quale è contraria alla parola di Dio. E ritengo che ciò che Salomone stava cercando di consigliare ai suoi figlioli era non di essere illetterati, bensì di non affidarsi alla loro comprensione. E ritengo che sarebbe una buona esortazione oggi se dicessimo ai nostri figli e ai figli di Dio che avere un'istruzione va bene, non c'è niente in contrario, ma se quell'istruzione è contraria alla parola di Dio, allora affidatevi alla parola e lasciate andare la vostra istruzione, vedete? A causa della parola, e l'istruzione vi sosterrà e vi darà un buon impiego, probabilmente una buona posizione in mezzo a persone intellettuali. Tuttavia, quello va benissimo, che sarà probabilmente un grande aiuto per voi, vi aiuterà nella vostra finanziaria, nel vostro sostentamento, forse vi migliorerà un po' la vita. Però ricorda una cosa, figliolo mio, tu devi morire. Non importa quanta istruzione hai, quanta cultura sei capace di accumulare, non di meno devi affrontare la morte, perché sta scritto che l'uomo deve morire, dopo quello il giudizio. E Dio, quando la morte non è tanto brutta, ma l'arrivo al giudizio è la parte spiacevole. Ora, tu puoi morire, ma dopo quello il giudizio. E Dio non ti chiederà quanta istruzione hai ricevuto quando eri qui sulla terra, quanta conoscenza hai accumulato, se hai ottenuto la tua laurea in lettere o qualsiasi titolo tu possa aver avuto anche come ministro. Non ti sarà chiesto, ma ti sarà richiesto cosa hai fatto della comprensione della parola di Dio. Ecco dove giunge l'esigenza, a causa di quella. La tua istruzione è ottima, ma la parola di Dio è vita. La mia parola è vita. E conoscerla è vita. Ed egli disse, conosci lui, egli è la parola. Perciò puoi soltanto conoscerlo tramite la parola, perché egli è la parola. E quella è la sola maniera in cui conoscerai lui, è tramite la sua parola. Qualcuno può presentarsi e dire, questo è Dio, quello è Dio, questo è Dio, questo è giusto, quello è giusto. Ma ritorniamo alla parola, che è la verità. E la parola è proprio come la stella polare, è una vera stella. Non importa in quale direzione il mondo sta vagando, quella stella polare è centrata con la Terra. Tu regoli la tua bussola verso la stella polare, è sempre al centro della Terra. Le altre stelle vagano attorno al mondo, ma la stella polare rimane stabile. Ora, la bussola è lo Spirito Santo e la tua stazione di collegamento sarebbe la stella polare, perciò lo Spirito Santo punterà sempre verso la parola. Lo Spirito Santo non ti condurrà a nient'altro eccetto la parola di Dio. Perciò, come potrebbe un uomo accettare un credo quando è contrario alla parola e poi dire ancora che ha lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti dirigerebbe lontano da quello. Ci vuole lo Spirito Santo per dirigerti verso la parola, perché Egli è la parola. Egli è la parola, ed esso può soltanto come il magnete nella bussola è puntato soltanto verso il polo nord, è la sola maniera in cui può attirare, e quando lo Spirito Santo è l'autore, lo scrittore, è lo stimolatore della parola, come può esso dirigere la persona a qualsiasi altra cosa eccetto la parola? Perciò quando una persona dice di avere lo Spirito Santo e accetta qualcosa di contrario alla parola, mostra che non è il genuino Spirito Santo che ha ricevuto, vedete? Può essere uno spirito, io non lo discuterei, tuttavia ciò non è lo Spirito Santo di Cristo. Ora, sapete, molte volte ci si prende gli spiriti uno dell'altro, e così quello potrebbe puntare, per così dire, in un gruppo d'uomini verso una determinata cosa, ma non punterà verso Cristo. Però lo Spirito Santo punterà sempre verso Cristo, e Cristo è la parola. Vediamo questo così chiaramente nella Bibbia, ossia io lo vedo, forse potrei essere in errore tuttavia nel mio pensiero, però non penso di esserlo, a causa di questo, non appoggiarti alla tua propria comprensione delle cose. Se vi appoggiate alla vostra comprensione, allora siete costretti ad allontanarvi dalla strada giusta. Non potete affidarvi alla comprensione di qualcun altro quando si tratta della vita. Per trovare la vita dovete affidarvi alla parola. Quella è la vita. Vediamo questo fin dal principio. Ci viene così chiaramente reso noto dal principio che Dio diede alla sua prima famiglia sulla terra la sua parola tramite cui vivere. Doveva vivere soltanto tramite la sua parola. Ora, quello non viene per mezzo del mangiare cibo e così via, ma era per mezzo della sua parola che essi dovevano vivere eternamente. E finché custodivano quella parola, vivevano eternamente. Ma la prima piccola frase di quella parola che venne mal riposta spezzò l'intera catena e la razza umana precipitò nella morte. Vedete, facciamo attenzione ora. Eva, la quale senza dubbio era una persona intelligente, la prima direttamente da Adamo, che era il figlio di Dio, ed Eva, trovandosi certamente in quel luogo dove non c'era stato peccato, nessun luogo per il peccato, lei di certo deve aver avuto un meraviglioso concetto di ciò che Dio era, poiché ogni pomeriggio lei e suo marito camminavano nella frescura del giardino di sera e parlavano faccia a faccia con Dio. Che cosa irragionevole che una persona la quale camminava faccia a faccia con Dio ogni giorno e poi si rivolge al ragionamento di qualcosa che la persuade lontana dalla parola di Dio. E li abbiamo ancora. Vengono così facilmente persuasi via dalla parola di Dio dopo essere stati seduti nella presenza di Dio. Vedere la parola di Dio predicata, la parola di Dio resa manifesta, ubriaconi e peccatori che vengono all'altare ed essere, vengono convertiti e resi nuove creature in Cristo. Persone di cattiva fama che diventano signore e gentiluomini e poi si distolgono da quella benedetta cosa che li ha guidati a questa vita e poi essere fuorviati dietro qualche specie di credo per divenire più popolari o per entrare in quella che chiameranno una classe migliore di gente. Ebbene, siete nella migliore categoria che ci sia, figli e figli di Dio. Ebbene, gradisco questa compagnia meglio di quanto l'avrei con tutti i re, i potentati e ogni altra cosa. Datemi quell'umile gruppo di persone quando anche non distinguono la destra dalla sinistra, a condizione che conoscano Dio e lo amino e lo servano, quella per me è la celebrità del cielo. Sì, Signore. Ora, tuttavia, troviamo che Eva fu facilmente persuasa da Satana lontana dalla parola di Dio e si appoggiò alla sua propria comprensione, perché Satana le aveva proiettato qualcosa che per lei non era la vera comprensione di Dio, ma le venne detto qualcos'altro dal nemico Satana e lei lo credette. Ora, troviamo i risultati di questo. Ciò affondò l'intera razza umana nella morte, poiché la prima madre sulla terra si appoggiò alla sua propria comprensione, contraria alla parola di Dio, e affondò l'intera razza umana nella morte. Ora lo credete? Quella è la parola. Ma una donna è sempre... La Chiesa e la Bibbia è rappresentata, simboleggiata dalla donna. E oggi una Chiesa può accettare un mucchio di dogmi, o credi, e far piombare l'intera congregazione in una separazione da Dio. Quelle persone che adottano quelle cose al posto della parola di Dio sono proprio come Eva. E ciò è stato fatto ripetutamente, tanto che ha fatto piombare questa intera generazione lontano dalla parola di Dio. E quando la parola viene resa manifesta, la parola viene rivelata, essi non l'accetteranno. La causa per cui non lo faranno è perché si appoggiano alla loro propria comprensione. Questa chiesa venne costruita qui, è un luogo meraviglioso, è una grande organizzazione, è un membro di una grande quantità di persone. Perché non dovremmo appartenervi? Avrò fiducia in essa. Non confidate nella vostra comprensione, ma confidate nella parola del Signore. Ora ciò infine terminò nella morte dell'intera razza umana, come ho detto, lo stesso come ora, per la moltitudine di persone che si basa sulla loro propria comprensione, sui loro dogmi e credi e così via, pretendendo che la parola di Dio non è del tutto vera, che parte di essa è ispirata e parte non lo è. Come potete avere fede in una Bibbia se parte di essa è ispirata e parte di essa non lo è? Se una citazione è sbagliata, allora l'intera cosa potrebbe essere sbagliata. Essa deve essere tutta giusta, esattamente giusta. Ed alcune di queste cosiddette scuole bibliche pervertite insegnano la conoscenza dell'uomo, l'abbasso, dove arrivano insieme e siedono in un concilio di persone e dicono: oh, guardate ora, sei giorni dei miracoli, ciò terminò nei giorni degli apostoli. E parecchi uomini sotto il vescovo e sotto uomini importanti siederebbero là e direbbero: bene, se posso solo semplicemente essere d'accordo con lui, non dubito che potrei essere in prossimo, in coda per la sua posizione. Vedete, allora ti appoggi alla tua propria comprensione anziché di stare sui tuoi piedi per la parola di Dio. Ecco ciò che causa queste cose. Questo tempo fa qualcuno mi trovava in una disputa sulle imposte sul reddito e mi dissero: ebbene, suppongo che i vostri amministratori non siano che burattini. Dissi: se avessi un amministratore nel consiglio che avesse un'idea differente e non si alzasse, e non mi importa chi stia parlando riguardo a ciò, non esprimesse le sue proprie vedute in merito, lo toglierei dal consiglio. Sì, signore, benché fosse contrario alla mia credenza, voglio che lui esprima quello che pensa sia giusto. Ecco per cosa lo tengo là, per vedere cosa dice lui a riguardo. Ma noi abbiamo questo. Notate, Gesù disse in San Giovanni 10: le mie pecore conoscono la mia voce. Una voce, naturalmente, è la sua parola mentre lui sta parlando. Le mie pecore conoscono la mia voce e la mia voce è stata dimostrata loro essere vera. Essa è stata rivendicata che è la mia voce. Ora, notate adesso, loro non sono sottoposti a seguire qualsiasi altra voce, non lo faranno. Le mie pecore conoscono la mia voce e uno straniero non lo seguiranno. In altre parole, non comprenderanno una voce teologica che insegna contrariamente alla parola. Le pecore non lo comprendono, non più di quanto l'aquila ieri sera poteva comprendere il chiocciare della gallina. Loro non lo comprendono perché lui era un'aquila. Ed è la stessa cosa con un genuino figlio di Dio nato di nuovo. Essi comprendono solo le cose che sono di Dio. Ora qualcuno dice: bene, guarda, potresti fare questo, penso che ciò è, credo che in questo modo, credo che i giorni dei miracoli sono passati, non credo che questa sia guarigione divina, non credo questo. Ora, a un genuino cristiano nato di nuovo, quello non si fermerà mai nelle orecchie, non lo comprenderà affatto. E come potrebbe un uomo che crede in Dio e può leggere la Bibbia e vedere che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, voler mai accettare una cosa simile a quella? Io non lo capisco. Perciò essi non si appoggiano alla loro propria comprensione, proprio come un neonato. Prendete un piccolo neonato e fatelo nascere e poi lasciatelo appoggiare una volta sul petto di sua madre e succhiare da lei il caldo latte, appoggiare la sua testolina sopra il suo seno, quantunque abbia semplicemente poche ore di vita, in un giorno o due da allora toglietelo a sua madre e affidatelo al petto di una madre estranea. E scalcerà i suoi piedini in aria e strillerà: non è sua madre. Vedete, egli ha già avuto in sé un qualcosa, poiché è una parte di questa madre. Anche la natura le ha provvisto una via per conoscere la sua propria mamma. E se la natura ha provvisto una via affinché un neonato conosca sua madre da dove è nato, quanto più lo ha un figlio di Dio che è nato dallo Spirito di Dio. Egli conosce la sua mamma. Egli sa perché è nato dalla parola e comprende la parola. Mettetelo in un posto estraneo, certamente si trova fuori posto, uscirà da là il più presto possibile, perché lui ha, non si appoggia. Qualcuno dice, aspetta, ora caro, questa è ora la tua mamma. Non è la sua mamma, perché lui ha un modo di sapere che è parte di questa madre. Quella è sua madre, nessun'altra può mai prendere il suo posto. Egli conosce la sua propria madre. Notate come è realmente così. Dio ha fatto ogni cosa secondo la sua specie. Il bestiame è secondo la sua specie. Molte volte nel portare giù una raccolta portavamo tutte le bandre del bestiame e i vitellini e solevo chiedermi in che modo avessero mai riconosciuto la propria mamma. Ebbene, loro scendendo dai monti, il bestiame si mescolava tutto insieme. Una mucca che col vitello, probabilmente un vitellino affamato, potrebbe poppare un po' dall'altra madre, se è veramente affamato. Ma quando li fermiamo, fuori sulla prateria, quella mamma si incammina attraverso quella moltitudine di mucche e vitelli finché trova il suo proprio e il vitello corre alla volta di sua madre e essa conosce quel certo piccolo uggiolare, il suo strillo, e lei strilla alla volta di quel vitello e le altre madri strillano tanto che non puoi nemmeno ascoltare il tuo stesso pensiero, ma quel vitellino troverà quel determinato richiamo di sua madre perché è parte della madre. È un cristiano nato di nuovo dal cielo. È una parte di quella parola. È giusto. Egli non seguirà un'altra mamma. È una parte della parola. Egli resta con la parola. Se la tromba dà un suono incerto, chi si può preparare per la battaglia? Disse Paolo. Egli conosce il suono della parola. Notate come avviene questo. La mano predestinata di Dio li segue fino in fondo. Egli sa che fu ordinato. Era nella verità del Vangelo, sapeva che era nato dallo Spirito di Dio, sa che lo Spirito di Dio non può negare la parola di Dio. Perciò, di conseguenza, non seguirà uno straniero. Notate come stavo guardando qui dietro su un appunto che avevo annotato qui e l'ho ignorato, ma mi è caduto proprio di vedere la lettura della scrittura e ho pensato che mi sarei riferito ancora. Notate come il suo proprio gregge predestinato lo seguiva proprio nei giorni dei più grandi teologi che abbiamo mai avuto e si uscirono direttamente poiché conoscevano lui, conoscevano quello che la parola aveva promesso per quel giorno. Sapevano a cosa doveva somigliare il Messia quando sarebbe venuto. E Simon Pietro venne a lui, quale allora era soltanto Simone, e Andrea aveva cercato di riferirglielo. Quest'uomo è il Messia. Ebbene, Simone naturalmente era forse un po' ostinato e non voleva andare, ma quando giunse nella presenza di Gesù, a che Gesù disse, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Ora, sappiamo che Gesù disse ai suoi apostoli che egli li conosceva e lui, prima della fondazione del mondo, essi erano gli attributi dei suoi pensieri. Perciò, essendo che il seme giaceva in lui e lui sapeva che la parola diceva ed era stato promesso che il Messia sarebbe stato un profeta, e quando vide questo, terminò col pescare. Seppe allora che avrebbe lasciato cadere le sue reti perché sarebbe diventato un pescatore d'uomini, poiché, ebbene, c'erano altri che erano là, che vedevano compiuta la stessa cosa e la classificavano uno spirito cattivo. Quelli erano i teologi, perché non era nel loro gusto del loro insegnamento teologico. E lo rifiutarono, perché si erano appoggiati alla loro propria comprensione, tramite i loro dottori. Quando Gesù Cristo giunse nell'adempimento della parola della promessa ed essi erano troppo ciechi per vederlo, fecero affidamento su ciò che i sacerdoti dicevano e su quel che la Chiesa sosteneva invece di quel che Dio diceva. Ora Gesù, a causa di ciò, li rimproverò e gli disse: investigate le scritture, poiché in esse pretendete di avere vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Queste scritture che vi sto chiedendo di investigare vi dicono chi io sono. Tuttavia non vollero appoggiarsi a quel che la parola affermava, ma si affidarono a ciò che la loro comprensione era. Si appoggiarono alla loro propria comprensione. E la scrittura ci riferisce che essi erano velati. Il velo della loro propria teologia li aveva accecati. Voi dite, fratello Branham, a cosa vuoi arrivare? Sto semplicemente arrivando a questo. Quella cosa si sta presentando ancora. Fino a che l'uomo e la donna e la gente si affideranno a una certa chiesa a cui si sono uniti e di cui hanno fatto parte, qualunque cosa dica la parola di Dio in proposito, proseguono dritti con quello appoggiandosi alla loro propria comprensione e ignorano la parola di Dio come se essa non fosse mai neanche stata scritta. È un seme di vita umana non germinato. Ha una vita fisica, ma non vita spirituale in esso per essere vivificato. Il velo era sul loro volto. Fate attenzione ora. Avevano i loro propri pensieri di cosa sarebbe Dio. Avevano le loro proprie idee di cosa sarebbe stato il Messia. Però la parola diceva cosa sarebbe il Messia. Ebbene, vedete, avevano la loro propria comprensione di cosa lui sarebbe stato. Senza dubbio, il sommo sacerdote diceva a tutti i miei sacerdoti al di sotto di me, ora quando il Messia viene, abbiamo edificato un grande tempio, qui abbiamo fatto tutto questo, la Bibbia ha detto, egli presto verrà nel suo tempio e tutte queste cose. Quando egli lo fa, il Messia verrà direttamente quassù e si dichiarerà a noi e poi dirà, io sono il Messia, sono arrivato. Sono quel Messia che siete stati ad aspettare. Ebbene, quando egli venne, venne in una maniera così diversa da quello che pensavano che fosse, che non lo riconobbero. Essi non sapevano chi lui era, ma la sua. E se un ipocrita fosse stato là e avesse detto, io sono il Messia, sono il dottor tal dei tali, l'avrebbero accettato. Ma quando si arrivò ad un uomo che era nato con una nascita oscura dietro di lui, nessuna istruzione, di nessuna scuola a cui egli mai andò per imparare. Egli non ebbe nessun seminario, nessuna tessera d'associazione, ma egli era l'interpretazione della parola di Dio, resa manifesta. Le opere che faccio io vi dicono chi io sono. Se non faccio le opere che furono promesse che avrei fatto, allora non credetemi. E non lo potremo applicare a questo giorno? Quando lo Spirito Santo viene, lo vogliono applicare a qualche altra epoca. Quando Egli viene nell'opera e nelle dimostrazioni della sua potenza, della vita eterna, la gente lo vuole chiamare un selvaggio fanatismo, perché si stanno appoggiando alla loro propria comprensione e non alla parola del Signore. E sapete che questo è giusto. L'identificazione che Dio, la propria interpretazione, è la manifestazione della promessa. Forse lo dirò, lo farò capire un po' più chiaramente. Quando Dio parla la parola, non ha bisogno che nessun uomo, né nessuna donna, né nessun altro per dire cosa significa quello. Quando gli disse, ebbene, dite, Dio voleva dire questo, Dio intende appunto ciò che dice che intende. Vedete, ora, come interpreta egli la sua propria parola? Adempiendola. La Bibbia disse, una vergine concepirà. Lei lo fece. Quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Dio disse, sia la luce, e ci fu. Quello non ha bisogno di un'interpretazione. Dio disse inoltre che in questi ultimi giorni egli avrebbe riversato il suo spirito sopra ogni carne, e l'ha compiuto. Questo non ha bisogno di alcuna interpretazione. Quello ha soltanto bisogno di un'accettazione. Qualcuno che accetti ciò che Dio ha compiuto. Non ha bisogno di un'interpretazione. Dio interpreta la sua propria parola. Dio promise le cose che vediamo giorno dopo giorno, che egli le avrebbe fatto nell'ultimo giorno. Al giorno d'oggi le persone, come fu allora, fanno affidamento alla propria comprensione. Il mio pastore dice che quello è fanatismo. Ma la Bibbia disse che ciò sarebbe accaduto. Sulla comprensione di chi farete affidamento? La Bibbia ha promesso negli ultimi giorni che l'epoca della Chiesa di Laodicea diventerebbe così ricca ed introdurrebbe tanta una sufficienza del loro proprio. Io sono ricca, non ho bisogno di nulla, siedo come una regina. E lei è ricca. Ed egli disse, tu non lo sai che sei miserabile. Ora, quella è l'intera epoca della Chiesa. La Chiesa. Alla Chiesa di Laodicea. Tu sei nuda, cieca, povera, miserabile e non lo sai. Seduta nelle sue ricchezze, 10.000 volte 10.000 e migliaia di membri. La ricchezza del mondo nella sua mano quasi. Mettendolo tutto insieme, sinora con la Chiesa Cattolica e i protestanti insieme mentre si uniscono, hanno la ricchezza del mondo. Noi siamo quasi falliti in questa nazione. E mi dicono che stiamo premendo prestiti sulla tassa che sarà pagata in 40 anni da ora. Hanno detto così sul Lifeline. Le tasse che stiamo spendendo ora saranno pagate 40 anni a partire da ora. Il mio nipotino, se Gesù indulgia, le tasse che lui pagherà quando avrà 40 anni, noi le stiamo spendendo ora, concedendo aiuto all'estero, ai nostri propri indiani e così via, muoiono di fame, cercando di comprarci amicizia. Non si compra l'amicizia, non si compra un amico. No, ma quello è ciò che stiamo facendo. Ecco la maniera in cui siamo messi, tassando la gente ad ogni cosa a cui si può arrivare. Tasse, tasse, tasse. E non saremo esenti dal debito della guerra, suppongo, per centinaia d'anni ancora, in cui siamo stati scaraventati dai politici. Ed ora non dovremmo essere in quella condizione. Non c'è ragione per cui noi dovremmo essere in quella condizione. Ma le chiese stesse sono diventate ricche. Quasi tutta la ricchezza del mondo, dice la Bibbia, è riposta nella Chiesa Cattolica. Ecco perché la Russia l'ha scacciata, perché la Russia l'ha scomunicata. Quella fu la vera base del comunismo, poiché la Chiesa insegnava di essere qualcosa e che non fu nient'altro del resto del mondo. Quando fummo lassù in Finlandia, quel ragazzino venne risuscitato dai morti, là si trovavano quei soldati russi sulla tenti e dissero, noi riceveremo un Dio che può risorgere i morti. Abbiamo fatto denominazioni e scuole e edifici e abbiamo trascurato di fare ciò che Gesù ci ha detto di fare, che era predicare il Vangelo. Abbiamo cercato di istruire il mondo. Egli non disse mai istruite il mondo, colui che è istruito sarà salvato. Voi dovete nascere di nuovo. Dovete essere riempiti con lo Spirito. Quella è la ragione per cui abbiamo così miserabilmente fallito dappertutto. Vedete, abbiamo la ricchezza, abbiamo la cosa. Ora, cosa accadrà? E quando questa Chiesa, il Concilio Mondiale delle Chiese, si unisce, non riuscite a vedere chi farà da capo? Non potete comprenderlo voi metodisti e presbiteriani? Il resto di voi? Anche i pentecostali? Voi dite che non vi entrerete, o vi entrerete o interromperete con la denominazione e farete uno o l'altro. Sta proprio davanti a voi, dovete farlo. È una costrizione, il marchio della bestia. È assolutamente cos'è, e posso, il denominazionalismo è assolutamente, posso provarlo con la Bibbia, è il marchio della bestia. Lei era una meretrice e aveva figli e prostitute. E sappiamo che quella è la verità. La religione organizzata è contraria alla parola e è anticristo nei suoi principi. Non tutto là dentro è anticristo, ma nei suoi principi. Il suo sistema è anticristo, poiché è contro la parola di Dio. Ogni sistema organizzato è in quel modo. Eccovi, vedete, voi vi appoggiate alla propria di qualcun altro, alla loro comprensione, invece di appoggiarvi alla comprensione di Dio, con quello che Dio ha detto in merito. Quella è la ragione per cui è sbagliato. I ragazzi se ne vanno nei seminari, i quali hanno una buona cultura, e queste scuole bibliche così chiamate, e forse hanno una chiamata di Dio nel loro cuore, ed escono là e sono così indottrinati, con un punto di vista che l'ha detto il tal dei tali, il vescovo tal dei tali, l'ha detto questo, l'ha detto quello, il consiglio degli uomini d'accordo che dovrebbe essere in questo modo. Non mi importa quello che qualcuno dice. Gesù disse che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Non importa di chi sia, la mia sia la verità. Ora, come sappiamo qual è la verità? Quando la Bibbia dichiara che accadrà qualcosa, che qualcosa avrà luogo, ed accade in quel modo. Ora, la Bibbia disse, in lei si trovava la ricchezza del mondo, oro, argento. Ora, se stiamo sul modello dell'oro e siamo senza un soldo, che cosa accadrà ora? Cosa accadrà? Sapete, le persone ricche di questa nazione, queste grandi fabbriche e gli uomini del whisky e gli uomini del tabacco e via dicendo così, non tollereranno di cambiare la valuta. Perciò l'unica cosa che dovremmo fare è prenderlo in prestito. E c'è soltanto un luogo dove possiamo prenderlo in prestito. E quando lo faremo, vendiamo i nostri diritti di primogenitura a ciò. Proprio così. Cosa farete allora? Sarete posseduti da ciò, da quel sistema. Non c'è nient'altro che potete fare. Oh, gente, non pensate che io... potete pensare che sia pazzo, ma quando la mia voce viene fatta tacere nella morte, questi nastri saranno ancora messi in funzione e voi riconoscerete che quel che ho detto è avvenuto. Sarei una persona veramente sciocca a prendere la posizione che ho preso, perfino contro questa cosa. Io sarei contro Dio, sarei contro ogni cosa che è Dio. Se fossi errato nel mio pensiero e nella mia chiamata, la cosa sarebbe contro Dio. Ma ho preso la mia posizione perché la vedo qui nella parola. È la parola di Dio. Poi la vedo essere rivendicata, provata che è la verità. Quella è l'interpretazione che Dio dà della sua parola. La propria interpretazione di Dio della sua parola è come Egli la rivendica e la rende vera. Perché erano ciechi quei farisei? Che cosa li rese così ciechi? Per la ragione che non vollero accettare la rivelazione né la rivendicazione della parola. Ed ecco il motivo per cui oggi le chiese sono cieche. È perché non vogliono accettare la rivelazione che viene rivendicata. Se la parola dice così e viene rivelato e poi viene provato, non di meno non lo accetteranno. Quello è il motivo per cui questi giudei fino a questo giorno non potete parlare loro di Cristo, perché il velo è ancora sulla loro faccia, accecati. E la Chiesa non potete parlare loro del pieno Evangelo e della potenza di Dio, perché l'Iddio di questo mondo li ha accecati verso le verità di Dio e si appoggiano alla loro propria comprensione. Quando le donne vengono in chiesa e si tagliano i loro capelli, perché i loro pastori dicono loro: oh, questo va benissimo, quell'uomo è pazzo. Ma la Bibbia disse che lei ha agito male quando lo fa. Dio si è rifiutato di rispondere alla sua preghiera ed alcune di queste donne fanno un'altra disgrazia e cercano di essere un predicatore. Quindi lei ha fatto una cosa doppia, la Bibbia disse che non dovrebbe farlo, niente di ciò, ma l'organizzazione della Chiesa accoglierà ciò e la ordinerà e la invierà fuori, si appoggiano alla loro propria comprensione. Una parola di Dio mal riposta o interpretata male o non accettata spezza l'intera catena. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Per quale ragione avviene che voi donne mi sentite predicare contro queste cose, indossare pantaloncini e rossetti e conciature, questi capelli tagliati corti qui, tutta quella sorta di roba, e poi ogni anno quando ritorno siete ancora poste nella stessa condizione? È perché vi state appoggiando alla vostra comprensione invece della parola del Signore. E pastori, perché non riordinate la vostra chiesa? Perché state passando al vostro credo denominazionale invece della parola del Signore? Proprio così, non appoggiatevi alla propria comprensione. Ebbene, non appoggiatevi alla vostra propria comprensione, ma sulla parola del Signore. Essi non vollero accettarlo, perché non vollero accettare la rivendicazione. Gesù venne con un Vangelo, proprio esattamente nel modo in cui egli disse sarebbe venuto. Perfino molte volte Giovanni era un po' confuso quando venne gettato in prigione. E lui scese là e aveva predicato che stava per venire il Messia, il cui vaglio nella sua mano, e li avrebbe purgato interamente la sua aia, avrebbe bruciato la bula con fuoco inestinguibile, raccolto il grano nel granaio, lo Spirito di Dio avanzava, sgorgava da lui come una fonte. E poi quando vide Gesù entrare in scena, il piccolo mansueto, mite genere di persona che veniva spinta qua e là, che scappava per la sua vita laggiù. Ebbene sì, Giovanni non riusciva a comprendere, così inviò alcuni dei suoi discepoli per scoprire da Gesù se egli era realmente quello. Che disonore per Gesù! Dopo che quel profeta, stando là nell'acqua con la parola di Dio, disse: l'ho riconosciuto perché ho visto lo Spirito Santo come una colomba, Dio discendere dal cielo come una colomba ed entrare in lui, e ho udito una voce dal cielo dire: questo è il mio diletto figliolo. E poi Giovanni disse: andate a chiedergli se egli è veramente quello o ne aspettiamo un altro. Ora Gesù non gli mandò mai un libro su come comportarsi in prigione o a quale chiesa avrebbe dovuto associarsi, ma egli disse: state qua in giro un po' e osservate ciò che avviene. e poi andate a mostrare a Giovanni le cose che avete visto e fatto, a causa che le sue opere che egli faceva lo confermavano essere il Messia, il Figlio di Dio. Beato è colui che non si scandalizza di me. Molti si sono scandalizzati, molte persone si scandalizzano tanto facilmente della parola di Dio. Cioè, è contrario, si vogliono appoggiare alla loro propria comprensione, non vogliono prendere la parola del Signore e devono percorrere appunto la via che venne loro insegnata di percorrere e la maniera in cui sono stati ammaestrati. La loro chiesa vi si appoggia, non importa se Dio promise che gli avrebbe fatto piovere, avrebbe fatto piovere il mattino, la chiesa disse quello è assurdo, crederebbero alla chiesa invece di Dio, perché sono nati dalla chiesa. Ma un uomo che è nato da Dio è del seme di Dio, e il seme di Dio è la parola di Dio, e lui vive soltanto tramite quella, quella è la sua vita. Ora, essi si appoggeranno alla loro comprensione, ma non vogliono appoggiarsi alla parola di Dio. Lo sapevano più lunga, o era nella scrittura, lo chiamavano un spirito cattivo quell'uomo, perché il loro sacerdote diceva, chiunque va a sentire quest'uomo predicare sarà cacciato fuori dalla sinagoga. Quando una volta un uomo che era cieco venne guarito da Gesù, perfino i suoi genitori, tanto felici della guarigione, però ebbero paura di confessare che fu Gesù che lo fece. Sì, e gli disse, è questo tuo figlio? E disse, sì. Disse, chi l'ha reso sano? Disse, non lo so. E gli ha dettato, mandatelo a lui, può parlare da solo. Perché era stato detto che ogni uomo che si appoggiava alla comprensione di Cristo, invece la loro comprensione sarebbe stato cacciato fuori dalla Chiesa. Non è proprio quello lo stesso. Ora vi faccio una recisa domanda fondamentale. È proprio così. Ciò ha suscitato la stessa cosa. Non importa quello che Dio fa, deve essere secondo la loro comprensione, non quello che Dio rivendica essere la verità. Ora, e nonostante quell'uomo avesse la risposta, gli disse, chi ti ha guarito? Lui disse, uno chiamato Gesù di Nazareth. Disse, egli è un peccatore, non sappiamo da dove sia venuto. E gli disse, ora questa è una cosa strana. Voi siete ritenuti essere i capi di quest'ora. E qui c'è un uomo che ha aperto i miei occhi, cosa che non è stata fatta fin dal principio del mondo, e ciò nonostante voi dite di non sapere da dove sia venuto? Oh mai! Perché si stavano appoggiando alla loro propria comprensione invece della parola del Signore, perché Isaia disse, i ciechi vedrebbero, gli storpi saltellerebbero come un cervo, i deserti romperebbero in letizia. Però vedete, si appoggiarono alla loro propria comprensione e non alla parola, al loro proprio sistema che avevano elaborato. Ora, fate attenzione ora che le chiese di oggi fanno la stessa cosa. Hanno formato una grande super razza di comprensione nei loro sistemi denominazionali, che hanno una tale super comprensione che non vogliono che nessun altro ci scazzi, che nessuno abbia a che farci a meno che non si appartenga a quel gruppo. Non ditemelo a me, vivo a Tucson, Arizona. Sono sceso là 3 anni fa e mi sono incontrato con il concilio delle chiese e dissi, non sono venuto a iniziare una chiesa, sono venuto per avere comunione con voi, sono venuto ad aiutarvi, sono missionario, evangelista. Cosa mai io faccio? E dissero, vieni qui per cominciare una chiesa? E dissi, no signore, sono venuto qui, se voglio una chiesa ne ho una in Indiana. Dissi, sono venuto qui perché mi ha condotto il Signore qui in una visione, mi tratterò per un po', a meno che non mi porti via, ma non sono venuto a cominciare una chiesa, sono venuto a aiutare voi fratelli. È stato 3 anni fa. Non sono mai stato invitato in nessun posto. Perché? Poiché direttamente dopo questo ci fu una riunione e dissero che se qualcuno mi avesse ricevuto nel suo pulpito avrebbero scomunicato col predicatore. Vedete perché? Si appoggiarono alla loro comprensione. Certamente, quella è la cosiddetta, formano la loro super comprensione. Se non mettete il vostro nome sul libro, voi dite siete perduti. Me lo disse un ministro, o dite voi, quello è qualche ciarlatano, era un pentecostale. Jack Moore ed io eravamo seduti là e ascoltavamo a Dallas, Texas, diceva che doveva togliere un uomo dal libro. Dissi, perché? Perché ha avuto comunione con te. Disse, ebbene, toglielo. E disse, ebbene, in quel caso è perduto. Io dissi, perduto? Ebbene, disse lui, se il suo nome non c'è sopra. Io disse, vuoi dire che sei un presbitero distrettuale e credi questo? E disse, quella è la verità. Io dissi, riattacca il telefono, signore, tu, quella non è la grazia di Dio, quella, vedi. Poiché tramite uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo e diveniamo membri di quel corpo. Non mi importa quale marchio hai addosso. Quello non ha niente a che fare con ciò. Tu sei assolutamente un cristiano per nascita. E quella è la sola maniera. È quella sola maniera con cui puoi essere, non tramite unirti, non tramite credine, suscitando questo o recitando quello o qualsiasi altra cosa per istruzione e teologia. Tu sei un cristiano quando nasci di nuovo. E non puoi nascere di nuovo se non sei stato eletto a nascere di nuovo. Perché nessun uomo può venire a me, a meno che il Padre mio non lo attiri. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Amen. Io lo risusciterò di nuovo nell'ultimo giorno. Queste grandi cosiddette scuole bibliche che abbiamo diranno, si appoggeranno al loro proprio comprendimento. Oh, mai. E se non importa quello che dice la parola, riescono a spiegarlo così chiaramente. Oh, ai loro propri, si fanno credere loro stessi e la loro propria categoria lo crede che i giorni miracoli sono passati. Non c'è una tale cosa come profeta, profeti, apostoli, non c'è una tale cosa come donne di guarigione e così via. Tutto ciò terminò nei giorni della Bibbia, quando questo riescono a farselo credere. Sapete, la Bibbia disse, voi potete credere una menzogna ed essere dannati per essa. Vedete, questa è esattamente la verità. Forma, non importa quello che la parola di Dio dice, si appoggiano alla loro propria comprensione, loro si affidano a ciò, lo credono e ritengono sia la verità. Potete continuare a credere una menzogna una volta, continuo, al punto che per voi è la verità, proprio così. Ma come facciamo a sapere se è la verità o no? Dio prova che è la verità, perché è nella sua parola ed egli la conferma. E gli compie la sua propria interpretazione di essa. Come fanno ad arrivare a questo? Lo fanno tramite la loro cultura, la loro istruzione, le loro comprensioni della laurea, di titolo, di dottorato e così via, che sono venuti fuori da qualche certo seminario e hanno imparato queste cose. Ma guardate, amici, ascoltate, in nessun punto nella Bibbia ci viene chiesto di comprendere. Non ci viene chiesto di comprenderla, ci viene chiesto di crederla. Crederla per che cosa? Per fede. Se la comprendete, allora quello annulla la fede. Voi non potete comprenderla, però la credete comunque. Se io riuscissi a comprendere Dio, non dovrei credere a Dio. Io non comprendo Dio. Nessun uomo comprende Dio. Non riesco a comprendere la parola di Dio. Tuttavia, la accetto, la credo. Non mi è stato chiesto di comprenderla. Io non sono andato in nessun seminario in tutta questa grande comprensione di conoscenza umana su quella. So soltanto che la Bibbia dice questo, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lo cerco in quella stessa categoria. So che Egli ha promesso cosa avrebbe fatto in questo giorno e mi aspetto che lo faccia e Lui lo fa. Proprio così. Egli promise grazia, io l'ho cercata e l'ho ricevuta. Egli promise guarigione, io lo credo e l'ho accettata e l'ho ricevuta. Ora, non voglio occupare troppo del vostro tempo, tuttavia voglio chiedere una cosa, se mi sopporterete un minuto, per considerare alcuni di quelli che non si appoggiarono alla loro propria comprensione, alcuni personaggi nella Bibbia, proprio per alcuni che non si appoggiarono alla loro propria comprensione, incuranti di quale fosse la comprensione della loro epoca. Prendiamo per esempio Noè. Noè visse un giorno di grande ricerca scientifica. Nei giorni di Noè probabilmente costruirono le piramidi, che non si riescono a riprodurre di nuovo. Noi non abbiamo niente con cui poter fare ciò, niente per sollevare quei massi lassù. Oggi non lo potrebbero fare. In quei giorni avevano una qualche specie di sostanza chimica che potevano mettere nel colore e far sembrare i vestiti naturali fino ad oggi. Avevano un fluido per imbalsamare in cui potevano fare una mummia e non potremmo farne una oggi se dovessimo. Abbiamo una gran quantità delle arti che abbiamo perdute. E il giorno in cui egli visse una brillante epoca scientifica, Gesù vi si riferì con quello stesso genere d'epoca, ritornerebbe di nuovo prima che egli ritorni, proprio come fu ai giorni di Noè. Lo credete voi ora, vero? Credete che lo disse Gesù? Credete che abbiamo fatto ritorno a quell'epoca? Ora si trova nel libro di Luca, il 17 capitolo, il 29 versetto. Ora in Luca 17:30 gli disse, e come fu ai giorni di Lot? Quando l'angelo del Signore, ora egli leggeva la stessa Bibbia che leggiamo noi, e quando egli, andate indietro e scoprite che genere di giorno fu prima della pioggia di Noè, andate indietro e scoprite che genere di giorno fu prima che il mondo fosse distrutto dai giorni di Lot. Scoprite cosa fu e vedete di cosa stava parlando Gesù. Nei giorni di Noè si mangiava, si beveva, si sposava, si dava in matrimonio, non lo seppero finché Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li portò via tutti. Nei giorni di Lot, proprio prima che il mondo fosse, che il fuoco bruciasse, un mondo gentile, i sodomiti, c'erano omosessuali, perversioni, ogni cosa nel mondo, una grande, era una moderna Los Angeles. non soltanto una moderna Los Angeles, ma gli Stati Uniti. Non soltanto gli Stati Uniti, ma un mondo. Ciò era senza dubbio perversione. Gli uomini persero la loro sorgente naturale di vita e le loro naturali comprensioni del senso comune e divennero pervertiti tramite un cattivo spirito che cambiò l'intero corso della loro vita naturale e furono posseduti da spiriti demoniaci. Se questo non è il quadro dei giorni di Noè, non lo so. E nei giorni di Lot, voglio dire. Nei giorni di Noè, anche mangiando, bevendo, sposando, dando in matrimonio, i tribunali di divorzio riempivano ogni cosa, proprio come lo fu. Ricordate, ma prima che il mondo fosse distrutto, Abramo fu mandato sulla faccia della terra e gli venne data una promessa di un figlio. E Abramo incontrò Dio in molte tappe, quale simbolo della Chiesa che ha incontrato Dio, ma appena prima della distruzione e che il figlio promesso ritornasse, o piuttosto venisse, il figlio che era stato promesso venisse, Dio scese e fu manifestato in carne umana, in un uomo, tre uomini. Ed essi scesero da Lot, vennero prima da Abramo, e si sedettero. E Abramo aveva avuto il suo nome cambiato da Abramo in Abramo, Sarai in Sara. E quest'uomo, colui che parlava a Elohim, quando scese per parlargli, cosa disse lui? E gli disse, dov'è tua moglie, Sara? Disse, lei è nella tenda dietro di te. Disse, io ti visiterò conformemente al tempo della vita. E lei rise nella tenda dietro di lui e gli disse, perché Sara ha riso? Vedete, proprio lì, egli avrebbe preso ora la vita di Sara per aver riso della sua parola. Ma non poteva farlo perché Sara era una parte di Abramo. E al giorno d'oggi, Gesù disse in Luca, al 17 capitolo, al 30 versetto, come fu ai giorni di Lot, così sarà il tempo della fine, quando il figliolo dell'uomo, ricordate ora, figliolo dell'uomo è un profeta. Geova chiamò Ezechiele un figliolo dell'uomo. Gesù venne in tre nomi, figliolo dell'uomo, figliolo di Davide, figliolo di Dio. E chiamava se stesso figliolo dell'uomo affinché la gente comprendesse perché egli era quel profeta che il Signore Dio avrebbe suscitato. Fate attenzione ora. Cosa promise poi? Il figliolo dell'uomo avrebbe rivelato nuovamente se stesso proprio prima di quel tempo, prima del fuoco. E quello fu l'ultimo segno che Abramo vide prima che il figlio promesso arrivasse. Ed egli ridivenne un giovane uomo e lei una giovane donna. Prima di... Ora, fate attenzione, la Scrittura specificamente lo afferma. Ora, dobbiamo aspettarcelo. E allora, se vediamo il mondo nella perversione e le cose che ci sono dentro oggi eseguite nella maniera in cui sono, allora come possiamo dire che quello è giusto e non dire che quest'altro è giusto? Poiché qualcuno vi sta affidando alla loro comprensione e non alla comprensione del principe della vita, che era quella persona che stava là alla porta con loro a Sodoma. Ora notiamo, non appoggiamoci alla nostra propria comprensione. Noè non si appoggiò alla sua comprensione, fu una grande epoca scientifica, però non si appoggiò alla sua comprensione del suo giorno, ma si appoggiò alla promessa di Dio e si mosse per la potenza di Dio e preparò un'arca nella salvezza della sua casa, sebbene era assolutamente contrario al senso comune. Non c'era acqua lassù, non c'era mai stata. Ma sapeva che se Dio disse che ci sarebbe stata, ci sarebbe stata. Così non si appoggiò alla sua comprensione, ma per fede si mosse tramite la promessa della parola di Dio, lo Spirito lo mosse ed egli lo attuò. Abramo non si appoggiò alla sua comprensione sulla vita umana. Aveva sposato sua moglie a circa 17 anni e qui ecco che aveva 75 anni e lei aveva 65 anni. Essendo 10 anni più giovane. Ma Abramo non si appoggiò alla sua comprensione quando Dio disse che gli avrebbe dato un figlio da Sara, ma chiamava ogni cosa, ogni prova scientifica che era contraria alla parola di Dio, ogni insegnamento al di fuori della parola di Dio, come se non fosse così. E dava lode a Dio, forte, dando a lui la lode. Non tenne nemmeno conto di guardare al suo proprio corpo, né il torpore del corpo di Sara, né del suo corpo. Egli non considerò nulla, ma si appoggiò alla promessa di Dio. Non si appoggiò alla sua propria comprensione, non si appoggiò alle ragioni. Ebbene, dite, fratello Branham, è logico che Dio non vuole guarire gli ammalati. Abbiamo tanti medici eccellenti. La Bibbia disse: abbattiamo i ragionamenti. Noi non ragioniamo, la fede non ragiona, la fede crede e accetta. Notate, ma egli credette anziché non credere e chiamava le cose che non erano come se fossero, che era semplicemente contro ogni ragionamento, ma non ragionò, egli semplicemente lo credette, non c'erano ragioni che potevano dimostrare che quel bambino poteva nascere. Quella donna era circa 20 anni oltre la menopausa e il suo corpo era praticamente morto. E quando lui aveva 100 anni, 25 anni più tardi, dava ancora lode a Dio contro ogni specie di comprensione, ma per fede sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua parola. Non si appoggiò alla sua comprensione. E se Mosè si fosse appoggiato alla sua comprensione, quando Dio gli disse che stava per portare Faraone, ovvero i figli di Israele, fuori dalla mano di Faraone, e se avesse fatto affidamento alla sua propria comprensione, quando stava là presso la colonna di foca, quando Dio disse: scendi, io sarò con te, e se avesse fatto affidamento alla sua comprensione quando li condusse al Mar Morto, e si trovarono là presso l'acqua, e qui Dio aveva promesso loro la terra promessa, e se avesse fatto affidamento alla sua propria comprensione, come farò a attraversare là? Non abbiamo tempo per costruire un ponte. Qui c'è l'esercito che sta giungendo proprio dietro a noi, qui ci sono le montagne, da ogni lato, di fronte a noi c'è l'acqua, il Mar Rosso. Ora, se si fosse appoggiato alla sua comprensione, avrebbe gettato le mani in alto e sarebbe corso, sarebbe caduto ai piedi di Faraone e avrebbe detto: Faraone, perdonami, ho sbagliato. Ma non si appoggiò alla sua propria comprensione, ma pregò e Dio gli disse di andare avanti e il mare si aprì, e che fu contro tutti i ragionamenti, ma non fece affidamento alla sua propria comprensione. E se Giosuè, quando andò laggiù con le altre 10 denominazioni e camminò laggiù e vide quella terra promessa di Dio, e fosse ritornato con loro, avesse detto: ora aspettate un minuto, è vero, sembriamo cavallette, sono giganti, come possiamo mai sconfiggerli? Non abbiamo neanche spade, soltanto ciò che abbiamo raccattato, come possiamo mai entrare e impossessarci di quella terra? Ebbene, è totalmente impossibile, sono più numerosi di noi, 51, sono soldati addestrati e noi non siamo altro che un gruppo di pastori, imbrattatori di fango dall'Egitto, come non abbiamo neanche scudi o così via, come ce ne impossesseremo? Ebbene, la comprensione provava certamente che non lo potevano fare ogni uomo militare come lo era lui o come Mosè, non poteva appoggiarsi alla propria comprensione, ma la loro comprensione non si appoggiarono a ciò, ma sapevano che Dio aveva detto: io vi ho dato quella terra, andate a possederla. Non appoggiatevi alla vostra comprensione. Se vi appoggiate alla vostra comprensione oggi, quando siete ammalati, forse seduti in una sedia a rotelle, morenti di cancro, sofferenza di cuore, il medico dite che morirete. Se fate affidamento a quella comprensione, morirete. Ma non vi appoggiate a quella comprensione, certamente no. Che ne dite le mura di Gerico, su cui si dice che potevano fare una corsa di carri intorno alla sommità di esse, grandi, grosse mura. Dio disse: andate lassù e marciatevi attorno tante volte, suonate una tromba e tutti voi mettete un grido e il muro crollerà. Ebbene, ciò era assolutamente, sarebbe stato sciocco per la mente carnale. Ma Giosuè sapeva quanto erano spese quelle mura, perché aveva costruito gran quantità di mura giù in Egitto. Conosceva il cemento che c'era dentro, quanto erano solide per tenervi sopra quelle corse di carri e perfino le case costruite sopra. Ma non si appoggiò alla sua comprensione. Egli credette che quanto Dio disse era la verità e obbedì alla sua parola e le mura crollarono. Non facendo affidamento alla sua comprensione. E se stava combattendo quella battaglia come stavo predicando domenica, e là il sole stava tramontando, e il nemico era sbaragliato, quella notte si sarebbero riuniti, sarebbero venuti con un'altra forza e avrebbero ucciso un gran numero dei suoi uomini. E ora se avesse detto: ho bisogno di un po' di luce del giorno, devo avere un altro po' di luce del sole, ebbene ora aspetta un minuto, Dio regolò questo sistema, il sole gira, perciò il mondo gira, vediamo ora se io comandassi che il sole si fermi, forse se il mondo ora si ferma, allora perderebbe la gravitazione, io cadrò. E lì non diede ascolto alla sua comprensione. La sola cosa che disse fu: sole, fermati! E luna, resta dove sei! E gli obbedì. Non si appoggiò alla sua propria comprensione, ma si appoggiò alla promessa di Dio. Io vi ho dato quella terra, andate a possederla. Egli vi ha dato la promessa dello Spirito Santo. Potete riceverlo in questa convenzione, potete riceverlo ora! Non appoggiatevi, ah oh, sai, sono stanco, ti dico, ho mangiato troppa cena, io detesterei che John mi vedesse fare questo, oh, per amor del cielo! Vi state appoggiando alla vostra comprensione, la promessa è per voi e per i vostri figli, e i vostri figli, per quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Il medico ha detto che morirò, mi ha esaminato, ha detto che avevo questo cancro, avevo questo, qualunque cosa fosse, devo morire. Non fare affidamento con la comprensione. Dio è il Signore tuo Dio che sana tutte le tue malattie. Perciò non appoggiarti a quella comprensione, neppure alla comprensione dell'uomo, appoggiati alla comprensione di Dio. Che ne è di Sansone, fuori nel campo, quando i Filistei, un migliaio di uomini, corsero contro lui? Ed eccolo stare là, un piccolissimo micetolo, dei capelli ricci, incircato così, non faceva, ebbene, non era un uomo di spada perché non ne conosceva, non aveva avuto alcuna esercitazione militare, era semplicemente un piccolo ragazzo, capelli ricci, effeminato per così dire, con 7 trecce che pendevano il cocco della mamma, che stava là fuori, ed ecco arrivare 1000 Filistei, non aveva niente in mano, guardò a terra e trovò una vecchia mascella bianca di un mulo, del tutto imbianchita, e la raccattò. E ora disse, vediamo, dunque non farò molto con questa, perché sai, quegli elmi sulle loro teste sono quei filistei, tutti quei soldati hanno tutte le lance, hanno tutte le maglie d'acciaio, e i loro elmi pesano circa 15 libbre a ciascuno, grandissimi uomini accaniti, dunque se mai colpisse con questa vecchia fragile mascella del mulo sopra uno di quegli elmi, ebbene si spaccherebbe a pezzi, è così. Egli non si appoggiò alla sua comprensione, e prese semplicemente ciò che aveva in mano e cominciò a colpire i filistei. E dopo che ne aveva battuti 1000, aveva ancora la mascella in mano. Amen. Non mi importa cosa dice la teologia dell'uomo, non appoggiatevi a quella, appoggiatevi alla parola di Dio Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Certamente, lui lo credette. E se Davide avesse dato ascolto alla teologia di Saul, là fuori c'era Golia con il suo grande vanto. Ed erano tutti spaventati. Saul, testa e spalle più alto di tutto l'esercito. Golia disse, qualcuno venga fuori e mi combatta. Non c'è bisogno che tutti noi moriamo. Se io uccido te, allora tutti voi ci servirete. Se tu uccidi me, bene, noi serviremo voi. Perché lui era in vantaggio. Ecco come vuole fare il diavolo, preferisce fare. Quando ha il suo intero seminario là fuori, tutti loro, questo si fa avanti, vedete. E piccolo Davide, camminando là attorno, un pezzo di pelle di pecora addosso, roseo, con le spalle curve, un piccolissimo individuo, verso 100 libbre, 110, e gli disse, volete dirmi che le schiere dell'Iddio vivente, che sono circoncisi per un patto, staranno là e permetteranno che quell'incirconciso filisteo sfidi le schiere dell'Iddio vivente? Saul disse, vieni qui, ragazzo. Disse, ammiro il tuo coraggio, ma i giorni dei miracoli sono passati. Non abbiamo una tale cosa come quella, vedi? E lascia che ti dica qualcosa. Quale carta d'associazione puoi mostrare, vedi? Non hai neanche un'armatura, non hai nient'altro che una fionda in mano, vedi? Non hai un PhD oppure LLD. Come farai questo? Ebbene, quell'uomo è un guerriero. Lui ha un dottorato, una doppia L, PhD, LLQ, e lauree, titoli di studio. Ebbene, ha così tanto lauree, potrebbe tappezzare con esse una parete. E tu chi sei? Un pastorello. E gli disse, però voglio dirti qualcosa. Disse, sai cosa? Se stavo pascolando le pecore di mio padre là fuori, e disse, sopraggiunse un leone, ne afferrò una e scappò via, e sai, presi questa piccola fionda e gli andai indietro e lo atterrai, tolsi l'agnello dalla sua bocca, e quando lo feci si voltò contro di me, e io semplicemente presi il coltello e lo uccisi, dissi, risali su, ed ecco venire un orso dietro quella pecora, lo afferrò e scappò via, e uccisi pure quello. Dissi, ora l'Iddio, non il mio PhD, non la mia comprensione, non so dirti come lo faccio. Non so come viene compiuto, ma l'Iddio, amen, l'Iddio che mi ha liberato dalla zampa dell'orso e del leone, quanto più mi libererà dalla mano di quell'incirconciso filisteo? Un vescovo, Saul, disse, sai, credo che tu abbia una chiamata, ragazzo. E ti dirò, se venissi qui ti insegnerò come duellare, vedi? E ti dirò, io sono il dottore, perciò indossa la mia armatura. Voglio vestirti elegantemente. Davide stava là e gli diedero un PhD, un LLD e tutto questo. E il povero piccolo individuo non riusciva neanche a muoversi, non sapeva come. Disse, questo non l'ho mai messo alla prova. Questo panciotto ecclesiastico non mi si adatta. Toglietemi questa roba. Fatemi andare con quello che Dio mi ha aiutato. Quella era fede nella potenza di Dio. Ed egli non si appoggiò alla sua comprensione, non si appoggiò a quel che qualcun altro disse, si appoggiò alla fede, perché sapeva che se Dio l'aveva salvato dalla zampa dell'orso, quanto più l'avrebbe salvato da quel filisteo. Ebbene, se Dio vi ha amati abbastanza da portarvi fuori dal peccato e da riempirvi con lo Spirito Santo, cosa succede a voi povere creature deboli senza spina dorsale attorno alla nazione? Non vi libererà molto più dalla vostra afflizione, visto che egli ha promesso che l'avrebbe fatto? La parola di Dio disse così. Egli lo farà, sicuro. Lo liberò dalla mano. Ora, o tutti i profeti, e se nella loro epoca avessero fatto affidamento alla loro propria comprensione, non si sarebbero mai avvicinati a quei sacerdoti, i sommi sacerdoti, chiamati i loro mura imbiancate e tutto il resto, non avrebbero mai profetizzato contro di loro, sarebbero stati come alcuni di quei profeti moderni, sarebbero nati d'accordo, avrebbero indossato abiti fini, sarebbero stati nei palazzi dei re, e se Giovanni avesse cercato di appoggiarsi alla sua propria comprensione, mandò dritto su e disse, ora aspetta un minuto Giovanni, non predicare sul matrimonio e divorzio, si accostò dritto a Erode e disse, non ti è lecito di averla. Sì, signore. Senti, ebbene, sapete chi è quello, però non mi importa chi sia. Lui non si piegò e disse, ora sai che non hai tanto, stai quassù in questo deserto, l'associazione non ti riceverà se arrivi e comportati in quel modo. Non gli interessava nessuna associazione, non si appoggiò a nessuna comprensione, bensì alla comprensione di Dio. Sicuro, ci fu un uomo che si appoggiò alla sua propria comprensione. Il suo nome era Giuda Iscariota. Oh, lui. Io non vedo come abbia potuto farlo. Aveva camminato faccia a faccia con Cristo, proprio come Eva fece al principio. Aveva visto la rivendicazione, aveva guardato Dio in faccia, come aveva fatto Eva nella frescura della sera. Eva aveva guardato a Cristo nella frescura della sera nel giardino. E Giuda si era seduto nella frescura della sera nel giardino del Getsemani e molti posti. Aveva guardato lo stesso Cristo. Lo aveva sentito insegnare, dimostrare se stesso tramite la parola. Aveva rivendicato di essere il profeta di cui Mosè aveva parlato che sarebbe stato suscitato. E disse loro nella scrittura chi egli era e tutto riguardo a ciò. L'aveva visto e dimostrato da Dio che lui era e poi si appoggiò alla sua propria comprensione. Come poté farlo? Fu perché in primo luogo non l'ebbe mai qua giù. Non era un seme germinato. Era il figlio di perdizione. Nato dalla perdizione, ritornò di nuovo alla perdizione. Ora, facciamo attenzione. Tuttavia lui uscì e forse avrebbe avuto un'idea della sua comprensione, potrebbe aver pensato che Gesù aveva così rispetto per lui. Ebbene, sai, potrei venderlo per 30 pezzi d'argento e se lo faccio avrò del denaro e potrò fare qualcosa con questo. E lui è capace di liberarsi. Vedete, non sapeva nella scrittura che era stato suscitato per prendere quel posto. E nemmeno oggi le persone si rendono conto in quale condizione si trovano. È destinato che questa chiesa di Laodicea sia in questa condizione. Mettendo Cristo all'esterno. È lui che bussa cercando di rientrare, nessuna cooperazione da nessuna parte. Rivendicando la sua parola nel giorno attuale, come ha fatto in ciascun giorno, ed essi se ne allontanano del tutto, appoggiandosi alla propria comprensione. Questo è tutto ciò che c'è. Ovvero forse diciamo questo che lui pensava, forse se vendeva Cristo per 30 pezzi d'argento, ebbene che avrebbe avuto un'amicizia con alcune delle grandi denominazioni di quel giorno, i farisei, i sadducei. Diceva, ora aspetta, egli può prendersi cura di sé, l'ho visto in grandi battaglie, so che lui può prendersi cura di sé, così potrei farmi un po' di denaro, come fosse un piccolo pensionamento, come a dire, e poi ancora potrei avere una grande posizione con queste chiese oggi, se lo tradissi per loro. Vedete, ma egli si appoggiò alla sua propria comprensione, invece della comprensione che quella era la confermata parola di Dio, e fece a Gesù esattamente quello che le scritture dissero che gli avrebbe fatto. E oggigiorno il mondo della Chiesa ha cacciato Cristo in questi ultimi giorni, proprio esattamente come il libro di Rivelazione disse che avrebbero fatto. È di nuovo lo spirito di Giuda, in forma di Chiesa. Avendo una forma di pietà, ma negando tuttavia la parola, vedete? Proprio così. Ora, oh mai, qual è il risultato? Morte, proprio come lo fece Eva, e lo fa a tutti gli altri che cercano di pervertire la parola di Dio e che si appoggiano alla loro propria comprensione. Anche adesso vendono, non per 30 pezzi d'argento, ma forse diventano dei grandi dirigenti, qualche esperienza di seminario, non avrebbe il valore di 30 pezzi d'argento, però la vendono comunque, vendono la loro comprensione di Dio per una tale cosa simile. quanto differente da quel grande erudito San Paolo, il quale aveva tutta la conoscenza di cui si poteva vantare. Tuttavia disse: ho respinto ogni cosa dal mio ragionamento. Un giorno ho incontrato una colonna di fuoco sulla strada di Damasco e diceva: non venni mai a voi con l'eccellenza di parole, perché se lo facessi avreste confidato nella saggezza dell'uomo, ma venni a voi nella potenza e nelle dimostrazioni dello Spirito Santo, affinché voi vi appoggiate sulla parola di Dio. Amen. Diceva: se venisse un angelo dal cielo predicando qualche altra cosa, sia maledetto. Galati 1.8. Proprio così. No, Signore, egli giammai. La piccola donna al polso era immorale. Però sapeva che le chiese l'avevano scomunicata. Ma non si appoggiò mai alla sua propria comprensione. Quando incontrò quest'uomo al pozzo che le riferì tutti i peccati che aveva commesso, corse dentro la città. Non era corretto che una donna lo facesse ed entrare e dire qualcosa perché era una prostituta. Ma quando ebbe incontrato Gesù, non si appoggiò mai alla comprensione della gente in quei giorni. Gli venne e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il vero e proprio Messia? Non si appoggiò alla sua comprensione. No, la Vergine Maria, quando l'angelo Gabriele lo incontrò e le disse che avrebbe avuto un bambino senza conoscere uomo, mai accaduto. Lei non si appoggiò alla sua comprensione che una donna non poteva avere un bambino senza avere un marito. Non si appoggiò a quello, ma disse: ecco, l'ancella del Signore, sia di me secondo la tua parola. Non disse: come lo farò? Come lo farò? Come avverrà luogo questo? L'angelo disse: lo Spirito Santo ti adombrerà. E quella santa creatura che nascerà da te sarà chiamata il figlio di Dio. E lei disse: ecco l'ancella del Signore. Lei non prese il suo ragionamento, non disse che non poteva essere fatto, disse semplicemente: ecco l'ancella del Signore. Proprio così. Fate attenzione. La donna che aveva il flusso di sangue, il dottore le aveva riferito, ha detto: non ci sono speranze, le aveva speso tutto il suo sostentamento con i medici e nessuno di loro poteva aiutarla. E lei non si appoggiò a quello. Quando Gesù, lei passò attraverso la folla e disse: credo che se riesco a toccare le vesti di quell'uomo sarò sanata. Lei si accostò. Aspetta, ora il dottore ha detto che non puoi guarire. Aveva avuto questo flusso di sangue per anni e anni e diventava sempre più debole e peggiorava. I dottori l'avevano abbandonata. Questa era tutta la comprensione che avevano. Ma lei disse: per fede. Non c'è scrittura che le riferiva di farlo, ma le disse: se solo posso toccare il lembo della sua veste, sarò sanata. E lei sgusciò attorno e lo toccò. Ritornò, si mise a sedere e Gesù si voltò indietro e disse: chi mi ha toccato? Si guardò intorno finché la trovò, le riferì del suo flusso di sangue e lei in quel momento sentì nel suo proprio corpo, non poteva provarlo allora, ma sentì nel suo proprio corpo che il suo flusso di sangue si era fermato. Lei non ragionò mai se il dottore l'aveva respinta, allora come poteva aiutarla a qualcos'altro. Non ricorse mai alla ragione, ma ricorse alla fede. Ora la Bibbia ha detto che egli è il sommo sacerdote oggi che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, è vero? Non fate ricorso alla ragione e dire: oh, egli disse oggi, oggi egli è questo, egli è proprio ora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Il medesimo ieri, oggi e in eterno. Cosa ne pensate quando stavo là fuori come un predicatore battista e quell'angelo del Signore mi incontrò là fuori e mi incaricò di andare a fare questo che sto facendo? Ebbene, il mio pastore disse: sei diventato pazzo. Ebbene, hai avuto un incubo. Tu dissi: fai meglio a prenderti la mia carta d'associazione proprio ora. Ebbene, gli disse: come puoi tu, senza neanche un'istruzione di scuola elementare, predicare attorno al mondo? Come puoi mai pregare per re e sovrani e tu non sai neanche usare correttamente la tua grammatica? Non confidavo nella mia grammatica, non confidavo in nessuna abilità che avevo io. Io ero stato incaricato, alleluia, e ho fatto ricorso, non ho fatto ricorso alla ragione. E se avessi dato ascolto alle ragioni, probabilmente ci sarebbero state migliaia di persone morte anni fa. Ma ho portato un messaggio esattamente come egli mi disse, intorno al mondo, e andrò ancora, per la grazia di Dio, non tramite ragioni, bensì tramite un incarico. Alleluia. Non mi sono appoggiato, voglio dire, ai 55 anni, ne avessi 95, quello non significa nulla. Egli è ancora lo stesso Dio che era con Abramo. Sì, Signore, non appoggiatevi alla propria comprensione. E dopo che il segno uscì, la voce seguì e le chiese cominciarono a rifiutarmi e a chiudere le loro porte sulla dottrina che nessuna di loro osa stare davanti a me per dire che ciò sia giusto o sbagliato. Sfido ognuno di loro, non per essere sfacciato, ma so dove mi trovo, proprio così. Cosa hanno fatto loro? Cosa hanno fatto? Hanno chiuso ogni porta e ora cosa farete? L'altro giorno stavo là sul monte e disse: Signore, ho una porta aperta nell'intera nazione, per quanto sappia, cioè Phoenix, Arizona, la sola che abbia. E cominciai a discendere dal monte proprio tanto chiaramente come abbia mai sentito qualcuno parlare e disse: cos'è quello per te? Segui me. Non sulla mia propria comprensione, mi appoggerò alla sua promessa. Oh, amico, non appoggiarti alle ragioni. Allora grida insieme ad Harry Pruitt, ad Antico: acclamate tutti la potenza nel nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema regale e incoronatelo, Signore di tutti. Incoronate Lui, Signore di tutti. Proprio così. Non ti appoggiare a ciò che pensi, a quello che qualcun altro pensa. Accetta per fede la promessa di Dio. Vuoi farlo? Ora non si tratta se qualcun altro l'ha fatto o se non l'hanno fatto, ma che ne è di te? Cosa farai tu con questo Gesù chiamato il Cristo, il quale si fa conoscere se stesso in questo stesso giorno, come fece in quel giorno? Credete a Lui? Preghiamo. Signore Gesù, Re dei Re, Signore dei Signori, Dio degli Dei, Dio di tutti i sovrani, il primo, l'ultimo, l'alfa, l'omega, il principio e la fine, la luce, la lucente stella mattutina, la rosa di Sharon, il giro della valle, la radice e il germoglio di Davide. Vieni, Signore Dio, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Benedici questa moltitudine di persone, Signore, questa preparandoci solo a cominciare domani. Abbiamo avuto una piccola riunione qui e in essa Tu ci hai benedetti, hai fatto conoscere Te stesso a noi. Prego, Dio, che Tu voglia continuare a farti conoscere a noi. Benedicici stasera. Aiutaci ora. Siamo gente bisognosa. E Signore, Tu sai che non mi piace rimproverare la gente. Ma come posso placare questo sacro incendio? A me non piace farlo, Signore. Tu conosci la mia vita e il mio cuore. Devo farlo. E prego, Dio, che Tu voglia aiutarmi a farlo. Dammi solo grazia e non permettere mai che mi appoggi alla mia propria comprensione, ma fammi appoggiare alla Tua promessa. Nel nome di Gesù. Amen. Voglio che voi tutti siate davvero riverenti solo per un paio di minuti. In questa moltitudine di persone, senza dubbio, ci sono uomini e donne che sono qui, che sono malati. Quanti sono malati ed afflitti qui dentro? Alzate le mani e dite semplicemente: ho bisogno di Dio. Alzate solo le mani proprio ora, ho bisogno di Dio. Ora, non conosco molte persone, conosco questi tre ragazzi seduti proprio qui. Conosco il signor Dowes e sua moglie seduti qui. Penso che questa sia la sorella Moore, non sono sicuro. È giusto, sorella Moore? È fuori di quello, suppongo che basti. Fratello Mike è il palco. Quello è per quanto io veda, che io sappia. Ma il Padre Celeste ha promesso che in questo giorno gli avrebbe rivendicato se stesso in questa epoca, proprio esattamente nella maniera che egli fece a Sodoma. L'ha promesso? Manifesta se stesso, lo credete? Ora, se ora pregherete e per fede, ora non cercate di ragionare come posso toccarlo in qualità di sommo sacerdote. Ora, la Bibbia ha detto nel Nuovo Testamento, egli è il sommo sacerdote proprio ora. Egli resta il sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. È per sempre il sommo sacerdote. Non c'è altro sommo sacerdote se non lui. Nessun altro mediatore fra Dio e l'uomo se non l'uomo Cristo. Proprio così. Egli è l'unico. Ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, se egli rimane quello stesso sommo sacerdote e la Bibbia disse noi possiamo toccarlo col sentimento delle nostre infermità, come fece quella piccola donna che toccò la sua veste, la vostra fede può toccarlo stasera e lui agirà nello stesso modo in carne umana, come fece quando era là in carne umana alla quercia di Abramo. Lo credete? Egli ha promesso che l'avrebbe fatto. Ora pregate soltanto, chiunque abbia un bisogno, e Dio, io, e come ho detto, un dono non è qualcosa che sia come prendere un coltello e volete tagliare questo, con esso potete tagliarlo, ovvero tagliate questo, potete tagliarlo, qualsiasi cosa volete, quello non è un dono di Dio, vedete, no. Un dono di Dio è qualche modo che voi avete di togliervi di mezzo, e doni e chiamate sono la predestinazione di Dio, doni e chiamate sono addirittura senza pentimento, siete nati con esso. Un piccolo meccanismo in cui vi accostate, ma non potete premere il pedale. Vedete, Dio deve operarlo. Voi dovete togliervi di mezzo. La vostra fede può operarlo, non la mia, la vostra. La mia lo porta solo fuori strada. Credete con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo vive oggi. Non appoggiatevi alla vostra comprensione e dite, oh bene, guarda, sono in grave condizione, fratello, non mi conosci, sono stato in questa sedia a rotelle, sono stato... Non mi importa ciò che sei stato. E vedi, se Dio non scenderà e non farà esattamente come gli fece quando era qui sulla terra in un corpo fisico, e gli lo compirà nel tuo corpo, nel mio corpo, insieme quale un'unità che crede in Lui, e glielo farà perché ha promesso che l'avrebbe fatto. Ora, non appoggiatevi a quello che qualcuno dice o quella telepatia mentale in cui la chiamano. Dicevano che Gesù era la stessa cosa, dicevano che lui era un indovino, un diavolo, ma era il figlio di Dio perché era conforme alla parola di Dio promessa. Ebbene, come ho detto, i nostri posti non dobbiamo avere quello per salire e imporre le mani sulle persone. Abbiamo imposto le mani su loro ieri sera, ma la sola cosa che dovete avere è fede e poi riconoscere. Lo accettate per mezzo della fede, per fede, non per qualcosa che voi dite, oh, ebbene, come può essere fatto? Se potessi dirvi come è compiuto, allora non ci sarebbe più nessuna fede. Non so come viene fatto. Non lo so, però lo credo. Io non so come Dio salva un peccatore, però lo fa. Non so come Dio compie una qualunque di queste cose, però l'accetto. Egli lo compie, e questa è la maniera, perché non riesco a spiegarlo, ora ebbene, non verrà mai spiegato, nessuno può farlo, perché se lo potete fare allora non è più fede. Non vedo come Dio e Cristo potevano essere la stessa persona, però lo erano. La Scrittura l'ha affermato, ebbene, non potete spiegarlo, ma lo erano. Mio Padre è in me, non sono io che faccio le opere, mio Padre è in me. Se non faccio le sue opere, allora quello mostra che io sono di Lui, ma se faccio le sue opere, allora egli stesso testimonia che io sono in di Lui. Ebbene, la stessa cosa ora, esattamente la stessa cosa, egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre, se crederete. Ora c'è un uomo che siede proprio qui davanti a me, ha i capelli scuri, ha un orologio sul braccio, un abito scuro, porta gli occhiali. Se riuscisse a vedere proprio qui, ha gli occhi chiusi, sta pregando. Non conosco quell'uomo. Il Padre Celeste sa che non lo conosco. Ma lo guarderò giusto un minuto, perché sembra che sia così sincero, seduto là. E fin da quando ho fatto menzione, l'uomo ha chiuso semplicemente i suoi occhi e ha cominciato a pregare. L'uomo mi è estraneo. La mia mano è qui. Non lo conosco. Dio conosce quell'uomo. Ed egli può rivelarmelo, se quella promessa nella Bibbia è vera. Egli può rivelarmi per che cosa quell'uomo ha i suoi occhi chiusi, per cosa sta pregando. Lo credete? Lo credi, Signore? Se aprirai i tuoi occhi, tu che siedi proprio qui, guarda dritto qui. Lo credi? Bene. Ora sai che non ti conosco, siamo estranei a vicenda, ma Dio ti conosce. Ora ha cominciato a piangere. Versare lacrime, perché posso dirgli ora che Dio risponderà alla sua richiesta, vedete? Perché quello era ciò che l'ha colpito proprio ora, quella luce dalle tenebre si è mutata in luce, vedete? Ora l'uomo sta pregando per qualcun altro, e cioè questo ragazzino che è seduto qui vicino a lui, è suo figlio, proprio così. Ora quel ragazzino soffre con un male allo stomaco ed anche qualcosa che non va con gli intestini. Proprio così. Proprio così. Tu non sei di qui, non sei dell'Arizona, vieni dalla California. È vero. E sei un ministro. E la tua comunione è con le assemblee di Dio. Questo è vero. Reverend McKay è il tuo nome, ovvero Reverendo Kay. Proprio così. È vero questo? Fai cenno con la mano in questo modo. Ora il tuo ragazzino starà bene. La tua fede, che cos'è ora? Ora ecco l'uomo con le mani alzate e lì non mi conosce, io non conosco lui, ma cos'era? Ha toccato il sommo sacerdote. Ora vedete, non poteva appoggiarsi alla sua propria comprensione, ora cosa deve fare? Cosa fa ora? Deve credere che ciò che gli è stato detto è la verità, perché sa che non mi conosce, proprio così. Qui è seduta una donna, anche lei è seduta proprio qui davanti a me, e ha il capo chinato. Soffre con un cancro. Anche lei viene dalla California. Spero che non manchi questo. Signorina Adams, Questo è il tuo nome. Non l'ho mai vista in vita mia. Sì, questo è vero. C'è una signora seduta proprio qui dietro, qua fuori. Non posso proprio mettere il mio... solo indicarla, ma vedo la luce che è sospesa per di lei. Si trova profondamente in pena, ha disturbi al collo. Questa è una delle cose. Un'altra cosa, lei ha dei problemi spirituali, una preoccupazione di cui è turbata. Ed ha un problema familiare. Sua figlia è appena scappata. Proprio così. Questo è vero? Ha la mano alzata. Signora Miller, questo è esatto. Credi? Dio te la rimanderà e sanerà il tuo corpo. Ora non l'ho mai vista in vita mia. È completamente una totale estranea. C'è una signora seduta qui, nell'uditorio. Lei non è di qui, ma anche lei viene dalla California. Ha il cancro ed il cancro si trova sul suo seno. È stata operata ad un seno e adesso è passato all'altro. È vero? Signora Callen, questo è esatto. Credi che Dio ti farà star bene? Credilo. Sono un estraneo per te, signora. Non ti conosco. Questo è vero. Vedete? Dal cancro. Che possiate sapere che Dio è presente. C'è una signora che siede proprio accanto a lei. Il suo nome è signora Harris. È una totale estranea per me. Ma quando lo spirito ha colpito questa donna, anche lei è in accordo con lei e lei viene dalla California. Proprio così. E ha problemi con le sue spalle. Proprio così. Credi che Dio ti guarirà? Se questo è vero, alza la tua mano così che le persone possano vedere. Totalmente estranea. Non appoggiatevi alla vostra comprensione. Cosa può fare questo? Non riuscite a spiegarlo. Questo è un paradosso. Va oltre la spiegazione. Chiedete a quelle persone, non l'ho mai vista in vita mia, non conosco nulla di loro. Potrebbe proprio proseguire in tutta la riunione. Ma ora, guardate, non appoggiatevi alla vostra comprensione, ma appoggiatevi a quello che egli ha promesso che l'avrebbe fatto. Se quello non è lo stesso spirito che dimorava in carne umana, il quale sapeva che Sara rideva nella tenda dietro all'uomo, è questo esatto? Ed egli promise proprio prima che il mondo venisse distrutto col fuoco, quando il figlio dell'uomo si rivelerebbe di nuovo nella medesima maniera come il figlio dell'uomo profetico, si rivelerebbe in carne umana, come lui è qui con noi stasera, come egli fece allora. In quale ora viviamo adesso? Proprio vicini alla distruzione. Amico, non rimanere qui dentro ancora un peccatore. Accetta Gesù Cristo mentre stai nella sua presenza. Ora so che usualmente è consueto che i ministri lancino appelli e narrino storie riguardo alla mamma che è morta, è andata su, questo va bene, ma non veniamo sulla base della nostra madre che è morta. Anche mia madre è morta, anche mio padre, ma ci avviciniamo intelligentemente, accettando sulla base di Dio che si manifesta in Gesù Cristo per togliere i peccati dal mondo. Veniamo e crediamo sull'espiazione. E mentre lui ha rivendicato la sua parola, non mi importa a quale chiesa siamo andati, battista, presbiteriana, metodista, cattolica, nessuna chiesa ha fatto. Se ammetterete che l'avete compreso differentemente e sapete che non siete mai davvero nati di nuovo, ma volete esserlo e volete accettarlo ora, la promessa ora, potreste non essere riempiti ora, ma sarete riempiti mentre le riunioni proseguono. Volete accettarlo su quelle basi? Vorreste alzarvi in piedi e lasciarmi offrire la preghiera per voi proprio dove siete in piedi? Ognuno qui dentro che sa, non appoggiarti al tuo proprio benedetto parlato in lingue. Ora, questo non ha niente a che fare con ciò. Anch'io credo nel parlare in lingue, ma ho visto streghe, diavoli o in altra cosa parlare in lingue e interpretarlo. Proprio così. Chiedete ai missionari qua giù. Poi possiamo scoprire, fratello Craig, tu sai che è vero. Li ho visti parlare in lingue e bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo. Sicuro. Li ho visti posare una matita ed essa si alzava e scriveva in lingue sconosciute e la strega o lo stregone stava là e interpretava. Perciò il parlare in lingue non è un segno che tu hai lo Spirito Santo. E se parli in lingue e neghi questa parola, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Esatto. Giusto. Non ti appoggiare alla tua propria comprensione. Qualcuno ora dice, bene, ho gridato, anch'io. Ma non appoggiarti a quello. Ho visto ogni sorta di potenze demoniache gridare e urlare. Ho visto maomettani gridare e urlare finché si agitavano a un tal punto che potevano far passare schegge attraverso le loro mani in India. Li ho visti urlare, saltare su e giù e prendere sfere d'acqua con degli uncini. Facevano passare ciò attraverso la loro pelle e camminavano sopra carboni ardenti. Esatto. Negando Gesù Cristo. Vedete, non appoggiatevi alla vostra propria comprensione, ma sulla parola di Dio. Se la vostra vita non è all'altezza di questa Bibbia, per credere a ogni parola che si trova là dentro e volete crederlo e volete che Dio operi la sua volontà attraverso di voi, perché potete essere una parte di Dio, volete alzarvi e dire, voglio accettarlo proprio ora, fratello. Grazie, grazie. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Meraviglioso, Dio ti benedica. Possa Dio accordarvelo a tutti questi sinceri, dite, continuate soltanto, state in piedi soltanto, dite, sono un membro di chiesa, fratello Branham, veramente sono un pentecostale, ma quando si arriva sul serio a dire che davvero posso credere a tutta quella parola e la verità, non posso farlo, però io desidero farlo, aiutami, prega per me. Voglio alzarmi a dire, io dite, bene, guarda qui, sono seduto, ossia, ho testimoniato a questa chiesa che sono stato io, ma sai in fondo al vostro cuore che non lo siete. Anche Dio lo sa che non lo siete, vedete, così, perché non vi alzate semplicemente, non appoggiatevi alla vostra comprensione, ma appoggiatevi alla sua parola. Volete alzarvi qualcun altro, qualche altro alzarsi, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio aiutami, Dio benedica voi tutti, questo è buono, state comunque in piedi, dite, mi farà qualche bene questo, alzatevi per una volta, vedete se lo fa, intendetelo davvero, voglio, fratello Branham, voglio essere a posto, voglio essere a posto. Ora non sto dicendo di lasciare la vostra chiesa, no signore, state proprio dove siete, solo sia una genuina persona riempita con lo Spirito Santo in quella chiesa, ebbene, non so se cosa dirà mio pastore, se lo sei e lì ti apprezzerà, se è un uomo di Dio, proprio così, che la vostra luce splenda così davanti agli uomini affinché possano vedere le vostre buone opere e glorificare il loro Padre. Dio ti benedica, ebbene, Dio ti benedica entrambi, e te, fratello, Dio ti benedica ciascuno, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Ora voi che vi siete alzati, se vi sentite meglio dopo che vi siete alzati, alzate solo le mani per dire agli altri che vi sentite meglio riguardo a ciò dopo esservi alzati, vedete ogni mano, vedete sì, vedete, siete sinceri, ora che voi che vi siete alzati dite sarò testimone, colui che mi rappresenterà qui lo rappresenterò là, colui che si vergogna di me qui davanti a questi uomini, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio e ai santi angeli, non vergognatevi di lui, non appoggiatevi al vostro ragionamento, appoggiatevi alla parola di Dio, chi mi confesserà davanti agli uomini, quello io confesserò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Ci saranno degli altri proprio prima di pregare? Chiniamo i capi dunque. Dio ti benedica, sorella, sicuro. Dio ti benedica e te, fratello, certamente. Se sarebbe un altro proprio mentre abbiamo i capi, Dio ti benedica te. Proprio così. State in piedi. Aspettiamo solo un momento, giusto un momento. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. E significa qualcosa dire che Dio ti benedica? Quello è pronunciare le mie benedizioni a voi. Dio vi benedica. Alcuni di voi che stanno in piedi, torno alla parete dove non c'è spazio per sedervi, vorreste alzare solo la mano e dire, Dio, io sono io. Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica. E te, sorella, e te, fratello mio, e te, sorella mia. Oh, lo Spirito Santo si sta muovendo così dolcemente sopra l'uditorio. Riuscite a sentirlo? Dio ti benedica. Giovanotto qua su sul palco. Dio ti benedica laggiù nell'angolo. Dio ti benedica, giovane. Sì. Oh, Spirito Santo, muoviti di fresco nei nostri cuori ora. Mostraci i nostri errori, Signore. Noi non ci appoggeremo alla nostra comprensione, al nostro ragionamento, ma ci appoggiamo a Te perché sappiamo di trovarci nella Tua divina rivendicata promessa di oggi. Ti sei reso noto oltre ogni ragionamento, non potremo ragionarlo né spiegarlo, ma tu sei sceso proprio qui in mezzo a noi ora. Ci hai fatto sapere che sei qui. E uomini e donne lo credono e lo accettano. Dio, prendi ognuno di noi nel tuo seno e nascondigli nella roccia dei secoli affinché i fuochi siano passati. Stiamo per essere bruciati, Signore, lo sappiamo, siamo di nuovo in Sodoma. Ma il giusto non perirà col colpevole. Tu chiamerai i tuoi figlioli, Signore. Tu dicessi a Lot, esci da là. Esci. Prego, Dio, che ognuno che si trova in quella condizione stasera, che sta là fuori, non sicuri dove si trovano, Dio, essi non correrebbero il rischio di scendere una via a senso unico, la via errata. Non correrebbero il rischio di passare a col rosso, se fossero nel loro giusto senno, perché potrebbero essere uccisi. Allora come potrebbe una persona correre il rischio sulla propria eterna destinazione, solo a indovinare, a presumere, e avventurarsi davvero senza autorità di avventurarsi, perché appartengono a una chiesa, a una denominazione. E veramente Non possono, non riescono a comprendere come la parola di Dio possa essere oggi, come era allora, come queste promesse potrebbero essere manifestate. L'epoca apostolica è passata. Aiutali, Padre, li rimetto a Te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, fratello mio, sorella. Sono così lieto di chiamarvi, fratello mio, sorella. Ricordate, Dio mi farà rispondere per ogni parola al giorno del giudizio. Ogni cosa che ho predicato stasera ne devo rispondere, ne sono consapevole. Cosa ho fatto fin da giovanotto? Ho predicato questo Vangelo e poi essere un reietto? Ora quanti di voi sono malati e afflitti stasera e vogliono che si preghi? Alzate la mano. Volete fare solo un'altra cosa per me? Imponete le mani uno sull'altro. Imponetevi le mani uno sull'altro. Chinate tutti il capo ora, è proprio come se fosse in chiesa, quassù sul palco. Caro Dio, nel nome di Gesù Cristo e della Sua presenza, una rivendicata presenza, la stessa parola che è stata predicata è stata rivendicata, che Tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. Lascia che il Santo Spirito di Dio invada questa moltitudine di gente. Proprio ora molti di loro sono venuti e hanno accettato Te quale loro Salvatore. Molti apostati Ti hanno accettato e sono ritornati. Oh Dio, prego che nel nome di Gesù Cristo, che Tu voglia guarire ogni persona. Tu hai detto questi segni accompagneranno quelli che credono. Se imponendo le mani sugli ammalati si ristabiliranno. Tu l'hai promesso, Signore, e i figlioli credenti hanno le loro mani imposte uno sull'altro. Satana, Tu sei sconfitto. Esci da queste persone nel nome di Gesù Cristo. Lascia andare quelle persone per la causa del Regno di Dio nel nome di Gesù. Amen. Tutti quelli che credono che Gesù Cristo è ora vostro guaritore, come pure vostro Salvatore, e volete accettarlo su quegli stessi motivi, state in piedi e dite: accetto ora Gesù quale mio guaritore, come anche mio Salvatore. Meraviglioso, lode al Signore. Grazie, Signore. Alziamo le mani ora e cantiamolo a Lui.
Loderò Lui, loderò l'agnello immolato per i peccatori, dategli gloria, o voi genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia.
Oh, non vi sentite bene? Oh, muovete le vostre mani. Oh, ma cantiamolo di nuovo.
Loderò Lui, loderò Lui, loderò l'agnello.
Ricordate, lo stesso ieri, oggi in eterno, è quell'agnello.
Dategli gloria, o voi genti, poiché il suo sangue ha lavato via ogni macchia.
Oh, amate questo? Amen. Allunghiamoci da una parte all'altra e stringiamo le mani a qualcuno. Questa è l'introduzione della riunione, è cominciata la convenzione. Dite: Dio ti benedica, fratello Pellegrino, Dio ti benedica, questo è eccellente, questo va bene, meraviglioso. Credete ora che avremo una grande convenzione dopo questo? Ringraziamo Dio per una grande riunione, ora avremo una grande convenzione. Tutti quelli che lo credono dicono Amen.
Amen. La mia fede guarda te. Oh, agnello,
guardiamo in alto a Lui ora.
Del Calvario, Salvatore divino, ascolta ora mentre prego, togli ogni mio peccato. Oh, lascia che da oggi io sia del tutto tuo. mentre cammino per l'oscuro labirinto della vita, e intorno a me le pene si diffondono. Sì, tu la mia guida, ordina le tenebre di mutarsi in dì, togli le paure del dolore, oh, lascia che da oggi io sia del tutto tuo. Amen.
La congregazione ha detto amen, amen, alleluia. Oh, lodatelo. Lode l'agnello immolato per i peccatori. Dategli gloria, oh voi genti, poiché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Quanto è meraviglioso. D'accordo. E chiniamo ora i nostri capi per la benedizione. Non so chi è stato scelto per farlo, fratello Johnny Menadel dalla California, mentre teniamo i capi chinati. Ora non dimenticate, domani sera, che è la prima all'inizio, domani sera la convenzione sarà proprio qui in questa sala, alle 7:30. Dio vi benedica. Vi è piaciuta la presenza di Dio? Amen. Chiniamo ora i capi mentre il fratello Johnny si congeda.